Lunedì 14 dicembre, terza settimana di Avvento. Prima lettura. Il re di Moab sa che con le sue forze non può combattere contro Israele, che avanza verso la conquista della terra di Canaan. Crede però nella maledizione e per questo manda a chiamare l'indovino Balaam perché maledica Israele. Solo così Israele sarebbe stato sconfitto, perché non più sotto la benedizione del suo Dio e Signore. Evidentemente Balak non sa che la maledizione pioverà su Israele solo se trasgrederà l'alleanza stabilita e stipulata con il suo Dio e Signore. Finché Israele rimarrà fedele all'alleanza, per lui vi sono solo benedizioni. Mai potranno esserci maledizioni. Ma questo vale anche per ogni altro uomo. Finché l'uomo è nella parola del suo Signore, resterà sempre nella casa della vita e della benedizione, della luce e della pace. Quando invece uscirà dalla parola del suo Dio e si consegnerà agli idoli del mondo, e allora che entrerà nel regno delle tenebre, della morte e della maledizione. Nella parola poi ci saranno delle prove di fedeltà, mai maledizioni, mai schiavitù, mai morte spirituale. Ignorando questa legge divina universale, Balak manda a chiamare Balaam perché maledica Israele. E come viene raccontato questo evento nel libro dei Numeri. Poi gli israeliti partirono e si accamparono nelle steppe di Moab, oltre il Giordano di Gerico. Balak, figlio di Sippor, vide quanto Israele aveva fatto agli Amorrei, e Moab ebbe grande paura di questo popolo, che era così numeroso. Moab fu preso da spavento di fronte agli israeliti. Quindi Moab disse agli anziani di Madian: «Ora questa assemblea divorerà quanto entrano a noi, come il bue divora l'erba dei campi». Balak, figlio di Sippor, era in quel tempo re di Moab. Egli mandò messaggeri a Balaam, figlio di Beor, a Petor, che sta sul fiume, nel territorio dei figli di Amao, per chiamarlo e dirgli: «Ecco, un popolo è uscito dall'Egitto, ha ricoperto la faccia della terra e si è stabilito di fronte a me. Ora dunque viene e maledice questo popolo per me, perché esso è più potente di me. Forse riuscirò a batterlo per scacciarlo dalla terra, perché io lo so. Colui che tu benedici è benedetto e colui che tu maledici è maledetto». Numeri 22:1-6. Balaam viene, il Signore però non vuole che lui maledica Israele. Lui dovrà solo benedirlo. Ecco cosa vede Balaam e cosa dice di Israele. Ascoltiamo il primo oracolo. «Da Aram mi fece venire Balak, re di Moab, dalle campagne d'Oriente. Vieni, maledice per me Giacobbe, vieni, minacci Israele. Come maledirò quel che Dio non ha maledetto? Come minaccerò quel che il Signore non ha minacciato? Perché dalla vetta delle rupe io lo vedo e dalle alture lo contemplo. Ecco un popolo che dimora in disparte e tra le nazioni non si annovera. Chi può contare la polvere di Giacobbe? O chi può calcolare un solo quarto di Israele? Possa io morire dalla morte dei giusti e sia la mia fine come la loro». Numero 23:7-10. Ecco il secondo oracolo. «Sorgi Balak e ascolta, porgi orecchio, figlio di Sippor. Dio non è un uomo perché gli menta, non è un figlio d'uomo perché gli si ritratti. Forse dice e poi non fa, parla e non adempie. Ecco, di benedire ho ricevuto l'ordine, il comando. Egli ha benedetto e non mi metterò contro. Egli non scorge colpi in Giacobbe, non ha veduto torto in Israele. Il Signore suo Dio è con lui e in lui risuona un'acclamazione per il Re. Dio che lo ha fatto uscire dall'Egitto è per lui come le corna del bufalo, perché non vi è sortilegio contro Giacobbe e non vi è magia contro Israele. A suo tempo merita Giacobbe, a Israele che cosa opera Dio. Ecco un popolo che si leva come una leonessa e si erge come un leone, non si accovaccia finché non abbia divorato la preda e butto il sangue degli uccisi. Numero 23, 18, 24. Balaam non viene ricordato nel tempo di avvento per questa verità di ordine universale. Quando Dio benedice, nessuno potrà maledire. Viene ricordato perché nell'ultimo oracolo annuncia la nascita di un re. Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. Questo suo oracolo ci fa ricordare le parole dei Magi. Dove è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Matteo 2, 2. Leggiamo numero 24, 2, 7, 15, 17b. Balaam alzò gli occhi e vide Israele accampato, tribù per tribù. Allora lo Spirito di Dio fu sopra di lui. Egli pronunciò il suo poema e disse: oracolo di Balaam, figlio di Beor, e oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante. Oracolo di chi ode le parole di Dio, di chi vede la visione dell'Onnipotente, cadi e gli è tolto il velo dagli occhi. Come sono belle le tue tende Giacobbe, le tue dimore Israele. Si stendono come vallate, come giardini lungo un fiume, come aloe, che il Signore ha piantato come cedri lungo le acque. Fluiranno acque dalle sue secchie e il suo seme come acque copiose. Il suo re sarà più grande di Agag e il suo regno sarà esaltato. Egli pronunciò il suo poema e disse: oracolo di Balaam, figlio di Beor, oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante, oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi vede la visione dell'Onnipotente, cade e gli è tolto il velo dagli occhi. Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non da vicino. Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. Anche Giacobbe, nella benedizione data a Giuda, parla di uno scettro. Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici. Davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. Un giovane leone Giuda, dalla sua preda, figlio mio, sei tornato. Si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa. Chi lo farà alzare? Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui a quale essa appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Genesi 48, 8, 10. Man mano che la storia procede, questa profezia si fa sempre più chiara. Con Davide si abbandona l'indeterminato e si entra nello specifico. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il suo trono per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo. Ma non ritirerò da lui il mio amore come l'ho ritirato da Saulo, che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Secondo Samuele 7, 12, 16. Nel Nuovo Testamento Balaam è visto come un prezzolato, Così l'apostolo Pietro, temerari, arroganti, non temono di insultare gli esseri gloriosi e decaduti, mentre gli angeli, a loro superiore per forza e potenza, non portano davanti al Signore alcun giudizio offensivo contro di loro. Ma costoro irragionevoli e istintivi, nati per essere presi e uccisi, bestemmiando quello che ignorano, andranno in perdizione per la loro condotta immorale, subendo il castigo della loro iniquità. E si stimano felicità darsi ai bagordi in pieno giorno, scandalosi e vergognosi godono dei loro inganni mentre fanno festa con voi. Hanno gli occhi pieni di miserie disonesti e insaziabili nel peccato, adescono le persone instabili, hanno il cuore assuefatto alla cupidigia, figli di maledizione. Abbandonata la retta via, sono sbarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Besor, al quale piacevano ingiusti guadagni, ma per la sua malvagità fu punito. Un'asina, sebbene muta, parlando con voce umana, si oppose alla follia del profeta. Costoro sono come sorgenti senza acqua e come nuvole agitate dalla tempesta, e a loro è riservato l'oscurità delle tenebre. Con discorsi arroganti e vuoti e mediante sfrenate passioni carnali adescono quelli che da poco sono allontanati da chi vive nell'orrore. Promettono loro libertà mentre essi stessi schiavi della corruzione, l'uomo infatti schiavo di ciò che lo domina, secondo Pietro 2, 10, 19. Anche l'apostolo Giuda parla di Balaam. Ugualmente anche costoro, indotti dai loro sogni, contaminano il proprio corpo, disprezzando il Signore e insultano gli angeli. Quando l'arcangelo Michele, in contrasto con il diavolo, discuteva per il corpo di Mosè, non osò accusarlo con parole offensive, ma disse: ti condanno il Signore. Costoro invece, mentre insultano tutto ciò che ignorano, si corrompono poi in quelle cose che, come animali ragionevoli, conoscono per mezzo dei sensi. Guai a loro, perché si sono messi sulla strada di Caino e per guadagno si sono lasciati andare alle soluzioni di Balaam e si sono perdute nella ribellione di Core. Essi sono la vergogna dei vostri banchetti, perché mangiano con voi senza ritegno, pensando solo a nutrire se stessi. Sono nuvole senza pioggia, portate via dai venti, o alberi di fine stagione senza frutto, morti due volte, sradicati. Sono onde selvagge del mare che schiumano la loro sporcizia. Sono astri erranti ai quali è riservato l'oscurità delle tenebre eterne. Giuda 8, 13. Anche l'Apocalisse profetizza lo stesso giudizio. All'angelo della Chiesa che a Pergamo scrive: così parla colui che ha la spada affilata a due tagli. So che abiti dove Satana è il suo trono, tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. Ma ho da rimproverarti alcune cose. Presso di te hai seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava Balak a provocare la caduta dei figli di Israele, spingendolo a mangiare carne immolata agli idoli e abbandonarsi alla prostituzione. Così pure tu hai di quelli che seguono la dottrina dei Nicolaite. Convertiti dunque, altrimenti verrò presso te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce in fuori di chi lo riceve. Apocalisse 2, 12, 17. Questo giudizio dello Spirito Santo su Balaam, che troviamo nel Nuovo Testamento, trova la sua origine nelle parole di Mosè. Proprio loro, per suggerimento di Balaam, hanno insegnato agli israeliti l'infedeltà verso il Signore nella faccenda di Peor, per cui venne il flagello nella comunità del Signore. Numeri 31, 16. Le donne di Madian, sul suggerimento di Balaam, avevano indotto alcuni figli di Israele all'idolatria, non potendo maledire Israele perché benedetto da Dio, pensò a farlo maledire da Dio stesso, inducendo il popolo all'idolatria, sublimescenza e arte satanica. E il peccato, la sorgente dalla quale sgorga per noi ogni maledizione. Chi vuole conservarsi nella benedizione deve rimanere nella parola del Signore. Lettura del Vangelo. Gesù è nel Tempio di Gerusalemme. Capi dei sacerdoti e anziani del popolo hanno un solo desiderio: porre delle trappole dinanzi a Gesù, perché vi cada con qualche parola uscita dalla sua bocca. Oggi gli chiedono di pronunciarsi sulla sua autorità. Vogliono che lui riveli loro se la sua autorità viene da Dio o viene da se stesso. Come si può constatare, è una vera trappola. Qualsiasi risposta Gesù avesse dato loro sarebbe stata utilizzata da essa a suo danno. Farisei, scribi, capi dei sacerdoti non sanno però che Gesù è sempre governato dalla terra sapienza e da divina intelligenza dello Spirito Santo. Quanto la Scrittura Santa dice della sapienza è quasi nulla dinanzi alla scienza che governa Gesù Signore. In lei c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, agile, penetrante, senza macchia, schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto. Libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, tranquillo, che può tutto e tutto controlla, che penetra attraverso tutti gli spiriti intelligenti, puri, anche i più sottili. La sapienza è più veloce di qualsiasi movimento. Per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa. È fluvida la potenza di Dio, emanazione genuina della gloria dell'Onnipotente. Per questo nulla di contaminato penetra in essa. Il riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell'attività di Dio, è immagine della sua bontà. Sebbene unica, tutto può, pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova attraverso i secoli, passando nelle anime sante, prepara amici di Dio e profeti. Dio infatti non ama se non chi vive con la sapienza. E la realtà è più radiosa del sole e supera ogni costellazione. Paragonata alla luce risulta più luminosa. A questo infatti succede la notte, ma la malvagità non prevale sulla sapienza. La sapienza si estende vigorosa da un'estremità all'altra e governa a meraviglia l'universo. Sapienza 7, 22, 8, 1. Gesù è oltre questa sapienza, a lui va applicato invece quanto rivela il Salmo. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosce tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e pone su di me la tua mano. Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta per me inaccessibile. Salmo 139, 1, 6. Gesù conosce la malizia che è nascosta nelle parole dei capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo. Non solo la conosce, sa anche come non cadere nelle loro trappole. Infatti, è sufficiente una sola sua parola e la loro malizia viene privata del suo veleno di morte. Leggiamo il testo di Matteo 21, 23, 27. Entrò nel Tempio e mentre insegnava gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità? Gesù rispose loro: anch'io vi farò una domanda. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? Essi discutevano tra loro dicendo: se diciamo dal cielo ci risponderà, perché allora non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: non lo sappiamo. Allora anche egli disse loro, neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. La domanda di Gesù va così letta e compresa. Voi anziani del popolo e capo dei sacerdoti, volete che io vi dica con quale autorità faccio queste cose? Bene, ma voi siete capaci di operare un discernimento secondo giustizia e verità? Siete capaci di schierarvi dalla parte della verità anche a prezzo della vostra vita? Vediamo. Il battesimo di Giovanni viene dal cielo o dagli uomini? Era profeta del Dio vivente o un ciarlatano come molti altri ciarlatani che compaiono nella storia? E il panico, perché ogni risposta è un'accusa contro di loro. Non possono rispondere. Viene dal cielo perché loro hanno creduto. Può un uomo di Dio non credere in ciò che viene da Dio? Non possono dire dagli uomini, perché altrimenti avrebbero fatto una pessima figura dinanzi al mondo intero, il quale credeva che veramente Giovanni veniva da Dio. Loro scelgono di non schierarsi, né per una risposta né per l'altra. Dicono di non sapere. Ma questa risposta li condannerà in eterno, perché mentre dicono di voler giudicare la missione di Gesù, negano di saperla giudicare. Come può giudicare chi afferma di non saper giudicare? Se loro non sanno giudicare l'opera di Giovanni, neanche possono giudicare l'opera di Gesù. Osserva invece la risposta di Gesù: voi non mi dite e neanche io vi dico. Con queste parole Gesù rivela la loro coscienza. Loro non vogliono pronunciarsi. Ma non pronunciandosi condannano, perché è obbligo di ogni uomo di Dio operare il santo discernimento su ciò che viene da Dio e ciò che invece viene dagli uomini. Rinunciare ad emettere un giudizio secondo purissima verità ci rende colpevoli innanzi a Dio e agli uomini. Si impedisce che Dio venga conosciuto nelle sue opere, si lascia che il pensiero degli uomini continui a rovinare i cuori. Madre di Dio, donna saggia e sapiente, ottienici dallo Spirito Santo ogni fortezza, perché diamo sempre a Dio ciò che è di Dio e agli uomini ciò che è degli uomini. Amen.